Allora, eccoci, siamo al telefono con Lorenzo Giustolisi, che è insegnante, iscritto e sindacalista con l'Unione Sindacale di Base. Ciao Lorenzo.
Ciao Vincenzo, ciao a tutti.
Allora, noi volevamo farti alcune brevi domande sul tema, diciamo, principale di questa puntata, che è quello della scuola. E partirei da un fatto di cronaca avvenuto proprio a Torino, visto che tu tra le altre cose insegni a Torino. E cioè il pestaggio, forse direi possiamo chiamarlo così, di un insegnante di una scuola torinese da parte di un genitore di un ragazzo che era stato rimproverato per essere in ritardo. Ci puoi raccontare un po' cosa è successo e darci una tua valutazione, diciamo, di questo, cosa significa questo per il mondo della scuola in generale?
Sì, certo. Guarda, l'episodio a cui fai riferimento lo stiamo seguendo molto da vicino per le ragioni che ti spiegherò, nel senso che la scuola dove tutto questo è avvenuto è una scuola della periferia nord di Torino, un istituto tecnico professionale che si chiama Russell Moro, e dove tra qualche giorno si svolgeranno, come in tutte le scuole d'Italia, le lezioni RSU e noi come USB siamo presenti, candidando due colleghi molto bravi, molto combattivi, con i quali in questi giorni ci stiamo interrogando su quanto è avvenuto a scuola. Tra l'altro le notizie che abbiamo sono che il collega vittima di questa aggressione è un collega molto bravo, molto disponibile, molto attento nei confronti dei ragazzi, una persona tranquilla, una persona sempre gentile, sempre disponibile. Quindi non che se fosse stato diverso avrebbe meritato questo trattamento, ma per dire come alcuni problemi che noi evidenziamo sulla scuola siano venuti fuori a galla in una maniera in parte anche imprevista. Prima di tutto il fatto che non c'è più un riconoscimento, questo l'abbiamo scritto nel nostro comunicato come USB Scuola, non c'è più un riconoscimento da parte delle famiglie, da parte della società, della funzione educativa che i docenti ricoprono. E quindi si moltiplicano, anche se non nascono certo oggi, gli episodi che vedono i docenti come soggetti su cui scaricare ovviamente la violenza, anche per una ragione apparentemente banale come il fatto che un ragazzo giunto in ritardo per l'ennesima volta non venga fatto entrare o si prenda un provvedimento nei suoi confronti. E tutto questo rimanda a un abbrutimento complessivo delle condizioni di vita nella società e soprattutto di alcuni settori popolari o comunque in alcuni quartieri popolari. La scuola non è più vista come presidio educativo, la condizione del docente, anche la sua immagine pubblica, sicuramente è stata minata da anni di critiche, da anni di assimilazione a quella parte del pubblico impiego fannullona, e l'ultimo contratto che CGIL, CISL e UIL hanno ratificato con una prefirma e che sicuramente nei prossimi giorni entrerà in vigore, sancisce questo impoverimento, che è un impoverimento materiale legato alle retribuzioni, ma è anche un impoverimento di ruolo sociale ed è anche un attacco alla libertà di insegnamento e alla condizione stessa di lavoro e dunque anche tutto un aspetto che riguarda le sanzioni disciplinari. Insomma, l'episodio non è l'episodio in sé, ma l'episodio parla di una condizione che è una condizione preoccupante da tanti punti di vista. In questo quadro, quando vuoi interrompimi, io vado avanti con il ragionamento, in questo quadro, quindi di un contratto peggiorativo, di una scuola che ha perso la sua funzione educativa, di un mondo degli insegnanti che non è più visto come riferimento, si inseriscono le lezioni RSU.
Ecco,
E
cosa
per
vi
me
aspettate dalle elezioni che si tengono tra pochi giorni, giusto?
si tengono tra pochi giorni, si tengono 17, 18, 19 aprile. Come organizzazione sindacale, come USB, noi intanto registriamo una crescita notevole nella presentazione delle liste. Siamo riusciti a mettere in piedi un 35-40% di liste in più e questo significa che la nostra organizzazione sta procedendo in quel lavoro di radicamento territoriale, di accumulazione delle forze che in questo momento ci siamo posti come obiettivo principale. Crediamo anche che il dato poi numerico del voto premierà in una percentuale ancora maggiore rispetto alle scorse elezioni la nostra presenza. Laddove riusciamo a essere presenti, le nostre liste vengono accolte con curiosità, addirittura direi con entusiasmo e con favore da parte dei colleghi. Il problema per noi rimane quello del dato numerico, perché purtroppo quando tu devi presentare una lista in ogni istituzione scolastica d'Italia è chiaro che non hai ancora la forza per presentare 20.000 liste. Tuttavia ci aspettiamo una crescita, ci aspettiamo soprattutto che da una parte della categoria ci sia una reazione rispetto ai contratti, perché se questa reazione non ci sarà, insomma, se nonostante un contratto fortemente peggiorativo per le regioni che ti dicevo prima, ci sarà ancora una conferma di CGIL, CISL e UIL, significherà che ancora il livello di coscienza del pubblico impiego nel nostro paese è piuttosto basso, e significa che anche noi non siamo ancora in grado di rappresentare un'alternativa credibile. Noi crediamo che il percorso di costruzione di un'alternativa credibile sia in corso, e le RSU ci diranno in che misura avanziamo in questo processo.
Sei stato molto chiaro. A questo punto però ti chiederei invece un commento su quello che in queste ultime settimane è uno dei temi più importanti per la componente studentesca, certo, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, su cui peraltro USB è stato uno dei pochi sindacati che abbia lavorato e stia lavorando in maniera decisamente contro questo dispositivo, che appunto i recenti casi di Napoli e del ragazzo di Carpi a cui è stato dato un setting condotto ci segnalano come un dispositivo appunto disciplinare molto forte. Quindi ti chiederei di commentarci un po' la posizione di USB sull'alternanza scuola-lavoro.
Volentieri. Parto anch'io dall'episodio di Carpi e ti correggo dicendoti che addirittura per il ragazzo è stato proposto un 6 in condotta, che è un voto di condotta che si dà nei casi di gravissimi episodi disciplinari. Quindi è un segnale ben preciso del fatto che una parte, purtroppo, è una parte non minoritaria del corpo docente, ha accolto di buon grado l'alternanza, al punto da farsi strumento, come dire, di politiche repressive rispetto a voci di dissenso legate a questa attività. Tanto che appunto un ragazzo, per un commento su Facebook legato all'attività che stava svolgendo in alternanza, il collegamento, che è poi il collegamento che noi stessi facciamo dell'alternanza come nuova estensione dello sfruttamento in fascia giovanile della società, ebbene questa cosa è stata punita. Noi partiamo da un'analisi dei sistemi formativi europei, da un concetto che viene ribadito continuamente all'interno della documentazione che a livello internazionale e nazionale viene fuori sulla scuola, cioè questa necessità di avvicinare i modelli, i sistemi formativi e i sistemi lavorativi. E questa idea del sistema duale, in cui filiera produttiva e filiera formativa tendono a essere messe sempre più strettamente in relazione. C'è un elemento appunto di estensione dello sfruttamento, c'è un elemento ideologico nell'alternanza che naturalmente è quello di instillare nei ragazzi l'idea che il lavoro precario, il lavoro gratuito, il lavoro flessibile siano l'orizzonte unico che li riguarderà nel futuro. E c'è un terzo elemento, che è quello che oggi purtroppo fa sì che l'alternanza non venga osteggiata dalla parte maggioritaria della scuola italiana, cioè che si ha l'impressione che finalmente scuola e lavoro, saperi e pratica vengano messi in relazione. Noi crediamo che questa relazione vada perseguita a un livello alto, che è un livello formativo, ma non possa essere svilita e inserita immediatamente in un discorso di messa a produzione del lavoro studentesco, come molto spesso avviene nel caso dell'alternanza. Noi dal punto di vista di USB Scuola pensiamo che si sia da fare una battaglia culturale molto forte, che riprenda anche il meglio della produzione pedagogica, della produzione culturale italiana degli anni 60-70 fino agli anni 80. Ci sono fiori di riflessioni che partono da prima, naturalmente, anche dall'idea di scuola gramsciana, per poi andare a tutta la pedagogia progressista, passando per, tu me la senti citare sempre, le riflessioni di Franco Fortini sulla scuola. Insomma, c'è veramente un patrimonio teorico dal quale riprendere nuovamente diversi strumenti di lettura della realtà. C'è la possibilità e la necessità, e questo probabilmente te ne parlerà Francesca Bertini, di stabilire un rapporto con gli studenti. Stiamo provando ad essere presenti all'interno della campagna a bassa alternanza, stiamo facendo dei convegni di formazione col CESTES, col Centro Studi dell'USB, sul perché la scuola sta cambiando in questa direzione. Insomma, cerchiamo di muoverci su più fronti, consapevoli che non domani mattina nascerà un grande movimento contro l'alternanza nelle scuole, ma consapevoli anche che prima o poi questa cosa delle contraddizioni piuttosto grosse le porterà, perché c'è un monte ore talmente grande e una massa così numerosa di studenti investiti che non soltanto capiteranno gli incidenti come sono già capitati, ma prima o poi delle forme di mobilitazione laddove soggetti organizzati come noi restiamo, come la campagna a bassa alternanza si metteranno in moto, ecco, intorno a queste cose prima o poi qualcosa verrà fuori. Quindi questo è il nostro punto di vista sull'alternanza. Abbiamo prodotto anche dei documenti sul sito www.scuola.usb.it, trovate tutta la nostra produzione, tutti i nostri interventi su questo e su tanti altri temi.
Perfetto, allora ringraziamo ancora Lorenzo Giustolini per questa chiacchierata sulla situazione non certo rosea della scuola italiana e ci auguriamo di risentirci presto. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi, magari dopo l'RSU faremo una nuova puntata, un nuovo momento di confronto per dirci com'è andata a finire.
Senz'altro, ciao.
Grazie Vincenzo, ciao ciao.